Con la prima domanda,
Sì.
ci sono reali possibilità di dialogo interreligioso in Africa?
Ma credo che la possibilità effettiva di un dialogo interreligioso vada contestualizzata sullo sfondo della storia dell'Africa a partire dal Sinodo del 94, che è una storia caratterizzata dalla proliferazione di conflitti sanguinosi. E penso che proprio questo abbia suggerito la scelta di incentrare i lavori del prossimo sinodo sulle categorie di riconciliazione, giustizia e pace. Dunque, mi sembra che proprio in questa opzione risieda la possibilità effettiva di un dialogo interreligioso, soprattutto nella prospettiva di quello che Giovanni Paolo II chiama il dialogo di vita. È un dialogo nel quale si testimoniano reciprocamente i propri valori spirituali umani, sostenendosi nel viverli per edificare una società più giusta e più fraterna. È chiaro che se noi consideriamo riconciliazione, giustizia e pace, queste implicano un impegno condiviso. E allora mi sembra proprio che in questo senso si possa dire che costituiscano ambiti specifici di attuazione del dialogo interreligioso che evidentemente i vescovi ritengono possibile per l'Africa.
Con quali religioni il cristianesimo ha rapporti migliori in Africa?
È difficile dare delle indicazioni precise in merito perché oggettivamente la situazione è assai variegata. Basterebbe qui farsi venire alla mente una cartina geografica dell'Africa e pensare nel loro insieme, per esempio, ai paesi dell'Africa settentrionale e a quelli dell'Africa subsahariana o dell'Africa del Sud. Se noi guardiamo questa cartina e la guardiamo anche dal punto di vista religioso, è chiaro che la presenza dei cristiani in genere e poi dei cattolici in specie varia nelle diverse zone del continente, così come varia la presenza di altre tradizioni religiose. Poi c'è anche da ricordare che sulla qualità del rapporto con le altre religioni incidono anche fattori diversi. Sto pensando ad esempio alle diverse legislazioni degli stati in materia religiosa. E poi dobbiamo anche tenere conto, tra questi fattori, la storia stessa dell'evangelizzazione. L'Africa è stata evangelizzata in più fasi con metodi e metodologie differenti. Oggi credo che problematica, diciamo così, per quanto riguarda questa rete di relazioni del cristianesimo, o meglio del cattolicesimo con le altre religioni, ci sono due fattori ulteriori che possono rendere più o meno problematico il rapporto tra le varie tradizioni religiose. Il primo fattore è costituito dalla diffusione del radicalismo islamico. Anche qui io credo che basterebbe controllare una cartina geografica e questo radicalismo islamico si sta indubbiamente diffondendo nel Corno d'Africa, ma anche in Nigeria, in Sudan o in altri stati come la Costa d'Avorio, la Guinea Conakry, il Niger, il Mali, il Togo, eccetera. E questa diffusione rende possibile la costituzione di reti terroristiche. Questo è il primo elemento. Un secondo elemento, fattore, è la diffusione di sette che molto difficilmente si possono definire cristiane, se lo sono soltanto come patina esteriore. Sono sette che si presentano con un'offerta di benessere, naturalmente da conseguire dietro compenso, un benessere che può essere e accadere qui e ora.
Ecco, a questo punto possiamo tracciare, diciamo, una breve mappa su quali sono le aree del continente africano in cui si manifestano maggiori tensioni legate alla diversità di credo?
Credo che sia abbastanza difficile anche qui perché i conflitti che insanguinano l'Africa e quindi le situazioni dove ci sono i focolai di maggiori tensioni hanno chiavi di letture diverse, che possiamo così enumerare. Sono conflitti etnici, clanismo, tribalismo, i signori della guerra e attualmente anche episodi terroristici. Quindi l'individuazione delle cause è complessa ed è complessa anche se si pensa che oggi c'è un fattore, non nuovo per la verità, ma nuovo forse per le forme, che è dato dalle nuove presenze coloniali. L'Africa è ricca di materie prime. Materie prime che sostengono lo sviluppo non soltanto di paesi come gli Stati Uniti o l'Europa, ma che sono molto appetibili anche dalle nuove nazioni emergenti come l'India e la Cina. Io credo che se noi per esempio dovessimo analizzare gli scontri, o meglio la guerra nella zona dei Grandi Laghi, ci troveremmo di fronte a una serie di conflitti che sono emblematici di questa complessità. E allora che cosa capita? Capita che appunto talvolta episodi di conflitto violento dall'apparente carattere religioso si verificano però in contesti caratterizzati da complessità etno-tribali e dalla presenza di confraternite religiose con interessi locali. Io qui sto pensando al Sudan, ma anche alla questione del Darfur. E allora, come individuare le aree geografiche dove si manifestano maggiori tensioni legate alla diversità del credo? Io penso che ci sia in sintesi un indicatore molto, molto chiaro. L'indicatore molto chiaro è che le aree dove maggiormente è possibile l'insorgenza di queste tensioni sono le aree dove maggiore il sottosviluppo, a fronte però di ricchezze naturali che non sono utilizzate per uno sviluppo interno, perché questa situazione di terribile sottosviluppo correlativamente comporta una possibilità maggiore di penetrazione di sette e movimenti fondamentalisti.
Ecco, prima abbiamo accennato ai fenomeni appunto fondamentalisti e agli estremisti, ma ci sono in Africa modelli positivi di rapporti tra cristianesimo e Islam?
Anche qui, quando si parla dei rapporti con l'Islam, occorre precisare che non è un mondo monolitico, ma è complesso, che è un mondo che attualmente sta conoscendo al suo interno delle non facili dinamiche di trasformazione. Dunque, le relazioni con l'Islam vanno comprese nel quadro di questo suo dinamismo attuale, che presenta appunto anche i tratti dell'intolleranza religiosa, e vanno considerate tali relazioni anche nel variegato impatto politico dell'Islam, che non poche volte rende difficile il dialogo. Ciononostante, ci sono molte esperienze positive nelle quali si attua il cosiddetto dialogo di vita, e sono tutte esperienze che attengono, per esempio, all'ambito caritativo e sociale, non in maniera esclusiva, ci sono anche esperienze dove si prega insieme, eccetera. Io ho trovato un esempio che mi sembrava abbastanza interessante, è l'esempio di una radio che è stata organizzata in Guinea-Bissau, e dove si realizza una concreta collaborazione quotidiana di cristiani e di musulmani, quindi un'attuazione del dialogo di vita. Se poi si osserva il palinsesto della radio, si vede che non mancano programmi sia per i musulmani sia per gli evangelici. E poi ci sono degli interventi, possiamo dire, congiunti, interventi formativi, su temi di attualità, per esempio la lotta all'AIDS, promozione della donna, l'educazione alimentare, il dialogo tra le fedi religiose. Ecco, certo, si tratta di una piccola goccia, ma non è l'unica piccola goccia.
Possiamo dire il nome di questa testata?
Dunque, questa radio è la radio Sol Mansi.
Diretta da Don Davide Sciocco?
Esatto. Mi era capitato tra le mani proprio l'altro giorno un articolo che ne parlava, e l'ho trovata una cosa interessante come esperienza.
Passando invece al dialogo ecumenico, a che punti si è giunto su questo cammino in Africa?
Allora, per quanto riguarda il dialogo ecumenico, in Africa come altrove nel mondo, attualmente anche qui si sta procedendo più sulla linea del dialogo di vita, anche se non mancano degli impegni a livello teoretico. Luci e ombre disegnano l'indubbio cammino già compiuto, e positivamente questo cammino trova un'espressione concreta, per esempio in esperienze condivise di preghiera. Sto pensando alla celebrazione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma anche esperienze condivise di studio. Qui particolarmente significativo è la significativa è la traduzione della Bibbia in lingue locali in collaborazione con l'Alleanza Biblica, ma sto pensando anche a esperienze condivise di impegno caritativo e sociale. Qui si tratta di un cammino da potenziare, perché naturalmente ci sono anche le ombre in questo cammino, superando ostacoli quale una certa diffidenza, rivalità tra gruppi, mancanza di tolleranza e di comprensione reciproca. Allora, le radici di questi ostacoli sono certamente da ritrovarsi da un lato nella storia pregressa delle relazioni tra le diverse comunità cristiane, ma dall'altro nella mancanza, che frequentemente si riscontra, mancanza di conoscenza della propria identità e dell'identità degli altri. Dunque, le chiese e le comunità ecclesiali coinvolte nel dialogo ecumenico in Africa poi si trovano oggi a dover anche affrontare le sfide derivanti dal moltiplicarsi incontrollato di quelle sette di cui parlavo prima, che ingenerano evidenti fenomeni di transumanza religiosa, cioè passaggi indifferenti dall'una all'altra, all'altro gruppo. Si tratta di fenomeni che non possono essere spiegati soltanto con l'aggressività delle sette. Allora, alla luce di tutto questo, credo che anche in Africa, per proseguire il dialogo ecumenico, più che mai oggi appare necessaria un'adeguata formazione cristiana.
E infine affrontiamo il tema delle religioni tradizionali. È possibile conciliarle con il cristianesimo e in che modo?
Allora, se conciliare significa creare una religione sincretistica, allora tale conciliazione non è possibile, perché il cristianesimo ha una sua specificità irriducibile che non è conciliabile con altre esperienze religiose. Qui sto pensando al mistero salvifico e al mistero cristologico, Gesù Cristo, che è il compimento della salvezza e delle promesse divine. Ma se conciliare invece allude piuttosto al riconoscimento della presenza di aspetti positivi e perciò salvifici, sono quelli che con categoria tradizionale si chiamano i semi del verbo, dicevo, della presenza di aspetti positivi nelle religioni tradizionali africane, allora tale conciliazione è possibile. Maestro in questo senso è il Concilio Vaticano II, che segna un momento di apertura inedita al mondo delle altre tradizioni religiose. Il Concilio adopera un linguaggio positivo per parlare del rapporto della Chiesa con le diverse religioni, mettendo in luce elementi comuni che possono favorire un dialogo reciproco. Io credo che queste indicazioni possano essere puntualizzate con riferimento appunto alle religioni tradizionali africane e la necessità di tale approccio a questo mondo variegato è data anche dal fatto che le religioni tradizionali africane costituiscono un humus socioculturale di riferimento anche per coloro che già sono cristiani. E dunque, anche per questo, si impone come necessario un discernimento che ne metta in luce elementi positivi e negativi. Inoltre, ho finito, non c'è dubbio che l'attenzione alle culture tradizionali possa favorire i processi di inculturazione e di contestualizzazione del cristianesimo, a patto però di ricordare che le culture tradizionali non vanno mitizzate, non esistono allo stato puro. Nel tempo hanno conosciuto modificazioni che per esempio sono state causate dall'incontro con altri universi culturali.
Professoressa, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, a suo parere l'Africa è comunque un continente di speranze?
Ma io vorrei dire non soltanto alla luce di quello che ho detto, io penso che per quello che la mia esperienza di rapporto con molti studenti africani, l'Africa è più che un continente di speranza, è un continente dove già si sta vivendo un cambiamento difficile finché si vuole, ma è un continente ferito ma che cammina. Io credo che forse anche noi qui in Occidente dovremmo imparare a guardare l'Africa anche con queste lenti,
Perfetto,
Non
professoressa,
so se ho risposto,
è stata perfetta.
Sono consapevole dei limiti e delle difficoltà, ma l'Africa non è solo quella dell'AIDS, ecco, l'Africa è anche quella del cinema, della letteratura e di tanta bella gente, perché ripeto, io tra i miei studenti ho trovato delle persone veramente eccezionali dal punto di vista umano, cristiano, e dunque va bene.
Perfetto, io la ringrazio infinitamente, è stata gentilissima e bravissima, veramente.
No, era così che lei...
Perfettamente, era esattamente quello che mi serviva. Quindi è stata molto esauriente, ha risposto in modo esattamente quello che volevo.
No, sono contenta, guardi, ci ho pensato un po' perché, ripeto, è abbastanza complicato.
Immagino, immagino.
Però è anche vero che è una grande sfida, tra l'altro io sono anche...